restiamo un po' all'interno dello stesso libro nel quale provammo a tracciare degli itinerari di lettura poco fa con Massimo, ossia cerchiamo di approfondire un po' quelle che sono le questioni che oggi sembrano essere più rilevanti, quelle della grande trasformazione che ci sta attraversando e che all'interno della quale si muovono movimenti nuovi con caratteristiche diverse che in alcuni casi esplodono anche in vere e proprie rivolte di piazza, come abbiamo descritto lungamente prima, parlando di Turchia, Brasile, Egitto. E in qualche modo si è venuto modificando anche il ruolo degli stati nazionali e i meccanismi della governance transnazionale. Un argomento che è perfettamente nelle corde del nostro interlocutore che ci ascolta ed è in collegamento con noi da Palermo, ossia con Salvo Vaccaro della locale università. Buongiorno Salvo.
Buon pomeriggio.
Cosa ci puoi dire?
Il mondo sta diventando sempre più ingovernabile. Più si continua a parlare di queste nuove forme di governance, sia un intreccio, un miscuglio tra diversi livelli di autorità istituzionali, di consorterie private, di istituzioni con scarsa legittimità pubblica, e più questo mondo si dimostra sempre più refrattario a farsi ricondurre all'ordine, a farsi ridurre lo spazio di espressione, lo spazio di vita. Le insurrezioni, le rivolte sono ormai diventate quotidiane, persino nei titoli principali dei TG ufficiali. Questo lo dice lungo sul fatto che la tenuta dell'ordine pubblico non è più una questione appunto legata allo Stato e alle misure repressive, che si infrangono di fronte a massicce dosi di rivolte da parte di popolazioni intere, che sfuggono ovviamente anche alla classica riduzione a popolo. Il popolo era un termine costituzionale, il popolo è il corpo elettorale, mentre noi vediamo attraverso gli schermi delle nostre TV, attraverso i blog, attraverso le notizie che filtrano direttamente da quei luoghi, dove noi ci accorgiamo che non è un popolo nel senso costituzionale che scende in piazza, ma sono ormai massicce dosi, massicce quote di popolazione. Certo, bisognerebbe andare più in dettaglio, più in profondità, a capire nel gioco tra centro e periferia quanto questa popolazione sia in grado di estendersi all'interno del territorio nazionale. Abbiamo gli esempi del Brasile, nelle grandi città, dove si è giocata per motivi di visibilità la Coppa di calcio, a Cairo, abbiamo visto Istanbul, Ankara. Ecco, sarebbe interessante scoprire se questo tipo di ingovernabilità, che ormai nei centri del potere, nelle metropoli, nelle città, è ormai un dato consolidato da un bel po' di anni in qua, se questo tipo di refrattarietà si estende anche nelle periferie. Già la rivolta araba 2 anni fa ha messo un po' in dubbio questo tipo di estensione, perché poi alla fin dei conti, quando si è dovuto tirare il cerchio dalla rivolta contro Mubarak all'elezione del Parlamento, i partiti organizzati hanno avuto la meglio rispetto alle popolazioni che erano scese in piazza. Però questo appunto è un gioco che dura poco, che mostra la corda. A distanza di 2 anni la stessa popolazione, che magari qualche anno scorso aveva votato i Fratelli Musulmani, quest'anno è scesa in piazza contro i Fratelli Musulmani. Bisognerebbe essere ovviamente da lì dentro per capire bene fermenti, dinamiche, e soprattutto dal nostro punto di vista, di chi studia da lontano queste cose, e quali prospettive. Questo è ancora un po' più incerto da poter decifrare.
Beh, certo, indubbiamente gli elementi sono complicati anche dalla scelta di dell'esercito di mettere i piedi nel piatto. Sappiamo bene che nella storia dell'Egitto il ruolo dell'esercito è sempre stato molto forte e ha in qualche modo tenuto sotto tutela tutti i governi, i quali si sono, come dire, resi forti grazie alla loro capacità di concedere privilegi e possibilità abbastanza infinite all'esercito. Gran parte del potere di Mubarak si reggeva su questo, anche se poi di fronte alla pressione della piazza l'esercito ha mollato Mubarak, se ne è stato abbastanza alla porta durante il periodo in cui i fratelli musulmani sembravano essere la forza vincente all'interno del paese, quando la grande mobilitazione di piazza è ripartita con le manifestazioni alle quali abbiamo assistito nell'ultima settimana, non solo è sceso in campo ma ha messo direttamente i piedi nel piatto spazzandolo.
È vero per l'Egitto, tuttavia a monte sta un conflitto e il modo in cui esso viene risolto tra politica e militare, perché per esempio la Turchia ha lo stesso pedigree dal punto di vista dell'Egitto nella storia del ruolo dell'esercito negli affari politici, civili e sociali, eppure per questa rivolta che c'è stata al Parghesi l'esercito è stato un po' a guardare, è stato più schierato con il governo di quanto invece in Egitto si sia schierato con la popolazione.
Quindi, però forse mi permetto di interloquire, la situazione è un po' differente. L'ultimo golpe militare in Turchia è quello del 1980 e avviene per dare un colpo alla sinistra anche estrema e alle varie forme di guerriglia e lotta armata che c'erano all'interno del paese, quindi in un segno, ai noi purtroppo spesso in bilico tra lo stalinista e il guevarista, ma certamente di sinistra e di classe. Oggi tra le forze di opposizione al governo confessionale di Tayyip Erdogan abbiamo visto scendere in piazza i vecchi kemalisti, ossia i tutori e gli accompagnatori del ruolo dell'esercito, quello che in qualche modo, come dire, dimmi.
Proprio per questo uno si poteva aspettare che l'esercito prendesse una posizione a favore dei ribelli e contro il governo confessionale, e invece ciò non è accaduto, quindi è evidente che nel lungo braccio di ferro tra politica e militare che si è succeduto da 30 anni in qua, la politica ha ripreso un controllo sulle attività delle forze armate. Teniamo presente che quando diciamo che in Egitto l'esercito ha un ruolo principale, non si parla tanto di case armate acquistati con i soldi pubblici dagli Stati Uniti, parliamo che l'esercito è la principale industria pubblica del paese, quindi parliamo di un sistema socio-economico in cui le forze armate sono un perno, un asse di riferimento non solo per i propri ruoli istituzionali, va da sé, ma anche per tutta una serie di benefici e di redistribuzione di ricchezza indirizzati ovviamente in una certa maniera ben precisa nei confronti dell'intera società. Forse questo in Turchia è stato soppiantato da un nuovo modello di redistribuzione e di accumulazione di ricchezze in cui l'esercito forse gioca un ruolo meno cruciale, meno importante rispetto all'Egitto. Questa è una illazione che si può avanzare per cercare di capire perché a parità di condizioni storiche invece le due istituzioni hanno reagito in maniera diverse.
Sì, certo, potrebbe essere un elemento interessante da questo punto di vista. Forse Erdogan ha avuto una maggiore capacità di coinvolgere quei settori della borghesia che hanno beneficiato tutto sommato del grande sviluppo economico che la Turchia ha avuto in questi anni, che non è certamente invece il caso dell'Egitto. Forse, come dire, le sue politiche ultraliberali non hanno scontentato alcuni settori sociali importanti del paese, e la rivolta di certo pezzo di borghesia laicizzata, laica, anzi oramai insomma il laicismo era una caratteristica molto forte in Turchia sin dagli anni 30 dell'anno, del secolo precedente, indubbiamente ci riporta ad un quadro più frammentato, più complesso, in cui forse le alleanze si vanno definendo in altro modo rispetto al neonato governo Morsi, in cui i fratelli, al di là di aver più o meno imposto una nuova costituzione nel segno della Sharia, aver tentato di reislamizzare un paese che sicuramente è islamico nelle campagne, ma per quello che riguarda le città è cattolico come sono, è islamico come sono cattolici gran parte degli italiani a Pasqua, a Natale e forse quando si sposano e battezzano i figli, e poi insomma la vita è la vita e le relazioni sono le relazioni. Ecco, credo che la situazione sia forse un po' diversa. Erdogan è al potere da moltissimo tempo, è riuscito a consolidarlo. I fratelli evidentemente sono stati, come dire, quelli che sono riusciti a raccogliere l'esito migliore dalla fuoriuscita della rivolta, ma oggi, come dire, non sono più in grado di farlo, la piazza gli si è rivoltata contro, l'esercito scende in campo. Cioè, credo che ci sia, come dire, alcuni elementi di differenziazione che possono essere interessanti dal nostro punto di vista. Tu cosa ne pensi?
Senza dubbio l'Egitto vive ancora il trauma, il terremoto della cacciata di Mubarak e di tutta l'onda araba della primavera di 2 anni fa. È chiaro che nessuna situazione si è consolidata in nessuno dei paesi che ha registrato questa esperienza di ribellione di massa. In Tunisia è lo stesso, con le forze islamiche moderate che sono del governo, che cercano di contenere, di approfittare del militantismo estremista dei salafiti, lo stesso in Egitto, e le voci sono evidentemente strette nella mossa tra una confessionalità moderata e una confessionalità estrema. Stanno cercando di giocare la carta della laicità, cioè dell'organizzazione dal basso e di massa, e cercare di contenere le spinte confessionali che si traducono poi in limiti di espressione, di azione, di libertà di parola, cioè quelle libertà civili che sono state strappate con la rivoluzione nel nostro spicchio di civiltà nel 700, nell'800, nei primi del 900. Ossia, le libertà vanno strappate, non c'è nessun governo che te le garantisce, non c'è nessun governo che te le concede, non c'è nessuna costruzione scritta che ti garantisca che queste non possono essere tolte. E quindi il ricorso alla piazza si fa obbligatorio e necessario per cercare di tutelare degli standard qualitativi di libertà che erano stati strappati a loro volta ai tempi delle dittature.
Sì, indubbiamente questo può essere un elemento forte che ci segnala, come dire, l'urgenza che ha portato a 2 anni dalla rivolta contro Mubarak nuovamente Piazza Tahrir, almeno dalle immagini che sono giunte fino a qua, sembrava essere la stessa Piazza Tahrir per quanto riguarda la folla che abbiamo imparato a conoscere nel 2011, quindi ci sono proprio degli elementi di continuità in questa rivolta che ritorna in piazza, ecco, quasi dopo una lunga parentesi. Questa è un po' la sensazione.
Se guardiamo la nostra storia, noi pensiamo, abbiamo l'illusione ottica di pensare che le rivolte o le rivoluzioni si fermino in una data, in un anno. La presa della Bastiglia è il 14 luglio 1789. Poi se sfogliamo un qualunque manuale di storia ci accorgiamo che sono 89, poi 91, poi 93, fino al direttore di Napoleone, ci sono stati anni di rivolte, di controrivolte, di ribellioni, Sanculotti, la Ghigliottina, Termidoro, i Giacobini, e non si capisce perché le stesse dinamiche mutatis mutandis non avvengono pure in Egitto, come in Tunisia, come forse in Brasile, non si sa, che anche se là è una situazione molto ben diversa e molto più strutturata, o in Turchia come nel mese passato. Quindi dobbiamo aspettarci che questo sciame sismico, vogliamo usare questa metafora, questo sciame sismico continui ancora a travagliare quelle, quei territori, finché non ci sarà una soluzione politica. E da questo punto di vista sarebbe interessante essere dentro i movimenti per capire le reali prospettive politiche che questi movimenti intendono perseguire, intendono raggiungere, che ovviamente non si può pensare a una piazza Tahrir permanente 365 giorni l'anno. Ovviamente questo è poco praticabile, perché poi la vita, la quotidianità, il lavoro, gli affetti spia il sopravvento. Quindi che tipo di equilibrio, che tipo di soluzioni i movimenti intendono perseguire? Questo sarebbe un bel interrogativo da ovviamente rivolgere a chi è dentro e che ha qualche lucidità maggiore rispetto a noi osservatori da lontano.
Beh, questo senza dubbio, anche se poi, come dire, l'osservazione dall'interno a volte, come dire, sconta la parzialità del proprio sguardo, del proprio orizzonte, del proprio punto di partenza, del proprio attraversare, ma essere anche attraversare dai movimenti, dai grandi eventi che questi significano. Certo, e qui ti faccio in qualche modo una domanda che avevo fatto una mezz'oretta fa a Massimo, proprio così per creare, sarebbe bello poter fare una conversazione a tre una volta, tecnicamente io non sono ancora capace di farlo, ma magari una volta di queste riusciremo. Una domanda che avevo fatto circa una mezz'oretta fa a Massimo, relativa al fatto che molti analisti individuano in un modello nei vari movimenti Occupy, nelle accampadas spagnoli, un modello più convincente per descrivere quanto è avvenuto soprattutto in Turchia e forse anche per certi aspetti in Egitto. Per quello che riguarda la Turchia, pare che siamo arrivati oramai a 82 assemblee popolari di quartiere, di zona all'interno di Istanbul, e queste sono le figlie delle assemblee che si sono tenute a Taksim e a Gezi durante il lungo periodo del braccio di ferro che ha preceduto la repressione da parte di Tayyip Erdogan. Quindi in qualche modo un modello di partecipazione diretta, di volontà di contare in prima persona, di volontà di esserci e di costruire delle relazioni dal basso che sono immediatamente politiche e che in qualche modo già di per sé si contrappongono all'arena istituzionale, ma che poi non riescono a spiccare il volo nella direzione di un immaginario che abbia al proprio centro un altro modello di società, un altro modello di relazioni sociali, anche se poi in nuce alcuni di questi elementi si trovano. Un compagno di Istanbul che abbiamo avuto modo di intervistare una decina di giorni fa, che studia qua a Torino, ma nei giorni della resistenza ovviamente si trovava a Istanbul, diceva: qui tutti raccontano che noi vogliamo più democrazia, in realtà noi di democrazia ne abbiamo fin troppa, l'abbiamo respirata con il lacrimogeno, l'abbiamo assaggiata con le bastonate, le torture, gli incarceramenti, ecco, vorremmo qualche cosa d'altro. Chiaro, dal suo punto di vista è il punto di vista, voglio dire, di un compagno con una formazione, quindi di un compagno che, come dire, cerca di trovare nelle situazioni che attraversa quello che vorrebbe, però comunque è interessante che emergano anche all'interno di chi ci riflette, con un punto di vista dentro, quello che, come dire, in qualche modo auspicavi tu prima, però appunto sempre parziale. Tu cosa ne pensi appunto di questo accostamento tra le accampadas e gli occupai, così come li ho descritti io e come spesso vengono descritti?
Io credo che il modello serve a noi per capire meglio i momenti di continuità, di analogia, rispetto ai momenti di discontinuità e di differenza. Quindi è più uno strumento ermeneutico per gli analisti che non una risorsa per chi è poi materialmente sul campo. Io la leggerei in questa maniera: stiamo assistendo ormai da alcuni anni qua a una risposta in termini appunto di ingovernabilità alle pressioni che stati, capitali, flussi finanziari, morali, confessionali esercita nel premono sulle popolazioni. Questo tipo di risposta di ingovernabilità non è più canalizzata attraverso gli strumenti, le vie, i metodi della democrazia rappresentativa. L'abbiamo visto sia nei nostri luoghi, dove la democrazia rappresentativa ormai ha alcuni decenni, per non dire alcuni secoli di vita, sia in altri in cui la democrazia rappresentativa, come dire, era balbettante, era zoppicante, era claudicante, perché si risolveva quasi esclusivamente in una democrazia elettorale. In fin dei conti Mubarak veniva eletto regolarmente ogni 5 anni e governava dall'81. Quindi è chiaro che quando si dice, con uno slogan, democrazia vera, democrazia ya, come dicono gli spagnoli, si intende a qualche cosa diverso dalla democrazia rappresentativa. Il primo passo che è stato fatto in maniera collettiva, senza che nessuno se lo fosse aspettato, senza che nessuno avesse progettato, è di natura metodologica, quindi partecipazione diretta, orizzontale, decisione unanime, anche se questo fa perdere molto tempo, però il tempo viene rimesso al centro della politica condivisa, senza cedere ai ricatti della tempistica. C'è questa urgenza, c'è questa emergenza, dobbiamo decidere. Ecco, è un modo diverso di intendere la politica. Io già sottolineerei al massimo questo sforzo raggiunto e condiviso in contemporanea attraverso percorsi diversi in diverse aree del pianeta. Una metodologia differente del fare politica, dell'agire insieme, del decidere insieme, del conoscersi insieme, utilizzando il network, ma poi scendendo con i corpi in piazza, con i corpi nelle assemblee vere, perché la vera conoscenza poi è quella face to face, e il virtuale può essere soltanto uno strumento ottimo per la mobilitazione, buono per radicare dei contatti, ma non certo per conoscersi a contatto di pelle.
Beh, l'abbiamo visto quindi in Italia che cosa è accaduto quando una mimesi di questi tipi di movimenti di partecipazione diretta è rimasta dentro internet, è rimasta dentro i cosiddetti meetup, e poi approdata in Parlamento, e non solo chi li aveva letti non li conosceva, ma non si conoscevano nemmeno tra di loro, hanno dovuto fare le non sapevano bene cosa fare, avevano un programma e questo nonostante godessero il privilegio di avere un guru padre e padrone, come dire, che con una certa energia li illuminava e ogni tanto li riportava sulla via che avevano abbandonato di tanto in tanto. Ma adesso, al di là dello sfottò, fintro un po' facile, perché poi i percorsi della partecipazione, che in qualche modo si sono espressi anche attraverso quel canale, per certi aspetti invece vanno rispettati come elemento di critica di una politica che istituzionale che si considerava intollerabile nelle proprie dinamiche. Poi ovviamente dal mio punto di vista i luoghi e gli spazi dove tutto questo si possa agire non possono appunto prescindere dalla corporeità, dalla fisicità, dall'esserci e da quella sorta anche di energia, no? che deriva dall'essere tutti quanti insieme a cercare di fare le cose. Inutile negarselo, la tentazione al particolare, a badare ai fatti propri, al non prospettare la propria esistenza singola, no? su un'arena più complessiva, è un dato forte, e invece quando ci sono le occasioni di incontrarsi, di conoscersi e di costruire insieme una prospettiva, ecco, diventa più facile che le persone che fino a poco tempo prima non lo pensavano riescano ad agire, a muoversi in maniera anche molto radicale. Forse la stessa consapevolezza di quello che la partecipazione diretta offre come possibilità e come avventura affascinante da praticare diventa poi elemento costruttivo costruttivo per quello che riguarda la dinamica della relazione, ma anche elemento di conflitto forte nei confronti di un esistente che a quel punto davvero diventa intollerabile. Forse anche per questo motivo che si parte con dei pretesti, gli alberi, l'aumento del biglietto e quant'altro, e poi si arriva a delle rivolte molto radicali, in cui, vuol dire, il prezzo in termini di repressione non è indifferente, ma in cui la partecipazione, anziché calare di fronte alla repressione, tende ad aumentare o a prendere altre forme. Tu cosa ne pensi?
Ma sicuramente a fronte dello svuotamento dei corpi istituzionali collettivi a favore di corpi istituzionali individuali, il presidenzialismo, il carisma, il guru, i movimenti consumano fino in fondo la scomparsa del corpo collettivo rappresentativo e rappresentato per mettersi in gioco prioritariamente in prima persona. È la fine dell'iperindividualismo liberale, è la fine di un solipsismo ormai autistico che è registrabile, basta guardare una qualunque nostra metropoli in cui ormai una testa, un'autovettura ha sostituito il vecchio slogan liberale "una testa, un voto". E allora da questo punto di vista già mettiamo un secondo tassello, questo non più di natura metodologica, perché lottare contro l'iperindividualismo liberale non è soltanto un metodo, partecipare, discutere, dibattere, è anche avere in mente la trasformazione del perno dell'individuo, non più singolo, o meglio singolo ma plurale allo stesso tempo, in corpi collettivi, e metterlo al centro del nuovo panorama di una società liberata dalle vecchie vesti della democrazia rappresentativa. Questo già è un primo elemento di contenuto, non più di ordine metodologico. Chiaro che a tutti piacerebbe che questi elementi corressero immediatamente e passassero dalla fase metodologica alla fase contenutistica. Occorre dare tempo al tempo, occorre che l'immaginario, di cui ognuno di noi può essere portatore più o meno lucido secondo le proprie esperienze, le proprie letture, le proprie scelte, le politiche e culturali, occorre che l'immaginario diventi una pratica diffusa. E non si traduca soltanto in uno slogan, in una tattica, in una strategia, in una parola d'ordine, come è tipico della politica. Per diventare pratica diffusa, cioè per essere vissuta tanto al centro che nelle periferie, ovviamente i tempi della concatenazione, della diffusione virale di questa ingovernabilità delle popolazioni ovviamente varia da situazione a situazione, da contesto a contesto. È difficile, se non impossibile, prevedere se e quando ci sarà il passaggio dalla metodologia al contenuto, cioè quindi a quali obiettivi politici, quale forma di società conseguire, che tipo di decisione collettiva può essere presa, a quale livello si può decidere, chi deve contare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un passaggio che probabilmente prima o poi, nonostante le repressioni, ci si arriverà. Quando, come, con quanti rinculi, con quante delusioni, con quante sconfitte, questo sta, il bello dell'interesse è esattamente in questo. Uno mette in gioco la propria vita, la propria esperienza, il proprio corpo e se la gioca momento dopo momento.
E su questo non c'è dubbio. D'altra parte, chi pretendeva di avere la scienza sociale, la scienza di come vanno avanti o indietro le cose della storia, ha perso ormai clamorosamente, dimostrando l'intima ferocia contenuta in questo tipo di prospettiva che, immagina la mano che governa la storia stessa, anche quando il ruolo di emancipazione viene affidato agli oppressi e agli sfruttati. E invece la sperimentazione diretta della rottura, in qualche modo la rottura dell'ordine materiale, ma lo posso dire per le poche esperienze che mi è capitato di attraversare, accelera talvolta anche la rottura dell'ordine simbolico. Certo, anche in questi casi la strada è molta, i percorsi tendono a divaricarsi, il momento alto poi, come dire, ti riporta dopo poco, se non hai stravinto, a nuove necessità, a nuove compatibilità, a nuove pretese da parte della realtà sempre identificata come l'unico orizzonte politico che ti tira per la giacca e ti dice, insomma, sii realista e accetta la situazione nella quale sei, però alcune rotture materiali, al mio punto di vista, sono spesso state efficaci nello spezzare l'ordine simbolico. L'abbiamo visto qui in Piemonte, in Valle di Susa nel 2005, no? In cui la spinta forte che c'è stata dalla rivolta popolare ha anche contribuito a ridisegnare il modo in cui tanta gente pensava sino a poco tempo fa alla democrazia, alla partecipazione, all'esserci, alla delega, alla stessa cogenza, no? di quello che viene considerato un orizzonte insuperabile quale quello capitalista. Certo, rispetto a questo, voglio dire, le forze del recupero riescono a volte a fare passi da gigante, spesso assumendo al proprio interno quelle stesse istanze che in un determinato momento erano fortemente di rottura anche quasi rivoluzionaria. Torniamo di nuovo al discorso delle 5 Stelle, ma non solo. Resta però il fatto che determinate sperimentazioni lasciano a volte un segno abbastanza duraturo da poter tornare a germinare in altre occasioni. Qui lo stiamo vedendo con la contingenza che ci sta toccando vivere in questo momento, che se da un lato c'è una sorta di difficoltà ad affrontare il livello dello scontro che c'è ed una tendenza alla delega nei confronti degli attivisti più radicali, è anche vero che la radicalità di questi attivisti non spaventa nessuno, anzi, certo, voglio dire, e questa è la scommessa che personalmente ho più a cuore e credo che stia a cuore di tutti i libertari, l'azione più radicale è molto più interessante non soltanto dal punto di vista della capacità di incidere ma anche dal punto di vista della capacità davvero di spezzare l'ordine simbolico, quanto più è agita da tanti in maniera consapevole senza effettuare deleghe. E quindi, per tornare alle questioni di cui stavamo parlando, chiaramente il magma che abbiamo di fronte è un magma in ebollizione, di cui non possiamo prevedere esattamente gli esiti, ma che certamente ci rimanda dopo tanto tempo ad un'immagine e ad una capacità, specie all'attitudine alle quali non eravamo più abituati ad osservarle, di rimettere al centro una capacità politica di rottura di un ordine che fino a poco tempo fa sembrava inamovibile. Sullo sfondo però restano queste istanze transnazionali e la loro grande capacità di continuare in maniera pesante a determinare le nostre vite. Ancora una battuta su questo e poi ci salutiamo.
Ma l'ultima battuta è avere un termometro. A tal proposito, basta osservare le reazioni dei governi, delle istituzioni rispetto alla disaffezione al voto, cioè al rito elettorale delle nostre democrazie. È ovvio che per il funzionamento di una democrazia rappresentativa la quantità di gente che va a votare è ridotta, nel senso che quando, come negli Stati Uniti, può andare a votare metà del corpo elettorale, in qualche caso anche meno, in qualche caso poco più, e il meccanismo è sempre oleato e funziona comunque. L'importante è che la disaffezione o l'assenza dalle urne non si traduca in agire concreto. Allora, in quel caso la disaffezione viene presa in esame, in visione, viene blandita, viene circuita, viene sedotta, cerca di essere incanalata, si ripropongono nuove figure, nuovi movimenti, non più partiti, perché la vera disaffezione è quella attiva, non è sicuramente il solo astensionismo elettorale quello che preoccupa l'ingranaggio istituzionale, ma se alla disaffezione astensionista si traduce una partecipazione attiva, allora in quel caso i corpi che non si reggono alle urne ma si seguono altrove, fanno veramente paura, e le seguite ne sono una dimostrazione palese.
Speriamo che, come dire, la paura, specie sul campo avverso, vuol dire aumenti, e che la capacità dei movimenti di auto-organizzazione, come dire, soprattutto di capacità di elaborazione di prospettive radicalmente diverse, riesca a crescere un po' dappertutto.